Ma oggi parliamo di stablecoin. So che il titolo può essere, Andrea, un po', come dire, fuorviante, no? Bitcoin verso stablecoin. In teoria non c'è nessun tipo di scontro o di incontro, però tante persone hanno in portafoglio Bitcoin e stablecoin. E io sono il primo, pur non avendo mai avuto praticamente stablecoin in portafoglio, a farsi tante domande sulle stablecoin. Poi Tether adesso va, come dire, per la maggiore, chiaramente è un asset che Tether sta capitalizzando 100 miliardi
Sì,
di dollari, qualcosa di simile?
siamo oltre i 100 miliardi per Tether, sì. Praticamente quando parliamo di stablecoin, oggi per il 70% mi pare, parliamo di Tether.
Wow. E tra l'altro ho visto anche delle interviste su Paolo di Paolo Arduino in questo periodo e mi ha veramente impressionato. Ora, io sono uno di quelli, però, se devo dire la verità, che preferisco avere 1000 euro sul conto corrente bancario piuttosto che in Tether. Secondo te questo timore può essere fondato oppure no? Come la vedi? Qual è la tua
No,
opinione
ecco,
sulle stable?
è corretto sentirsi più sicuri ad avere i soldi, gli euro in banca o i dollari in banca rispetto a che avere le stablecoin, ma perché effettivamente è così, cioè dati alla mano è così, le stablecoin sono un layer sopra il sistema bancario, che comunica col sistema bancario, per cui aggiungiamo un layer in più di una superficie d'attacco in più, una debolezza potenzialmente in più. Chiaramente abbiamo anche dei piccoli o grandi benefici, no? A seconda di come utilizziamo le stable. Però sicuramente abbiamo molte più tutele da un punto di vista di regolamentazione, per esempio, per i cittadini, se abbiamo gli euro in banca, per esempio i depositi nell'area euro sono garantiti fino a 100.000 euro, quindi se la banca fallisce non è che tu hai perso i soldi, se hai fino a 100.000 euro non li hai persi, ci sono dei fondi di garanzia. Questo non si può dire, per esempio, con le stablecoin. Ora, chiaramente sta cambiando tutto con l'entrata in vigore del MiCA, per cui cambierà. Alcuni sono molto a favore di questa nuova regolamentazione e tanti altri invece sono contro. Ecco. Al di là delle opinioni politiche, almeno darà un quadro un pochino più definito di quello che sono le stablecoin e soprattutto i requisiti che devono avere per poter essere delle stablecoin. Giusti o sbagliati che siano, come tu hai citato un'intervista, le interviste che sta facendo Paolo Arduino, le ho viste anch'io, e chiaramente loro come Tether hanno un conflitto di interessi nel non in questo momento regolarsi in Europa per una serie di motivazioni, giusto o sbagliate che siano, adesso questo non è il punto. Però è interessante poter utilizzare le stablecoin, secondo me, se sei un investitore in Bitcoin, per esempio, un utilizzo, almeno il primo utilizzo che c'è stato, il primo caso d'uso interessante era proprio quello, innanzitutto, di potersi scambiare stablecoin in modo dollari in modo veloce, quindi non aspettare i bonifici di 5 giorni, non aspettare il weekend, le festività, i bank holiday e così via. E dall'altro lato è proprio quello di riuscire a prendere dei profitti e poi fare dei reinvestimenti quando vogliamo, quindi passare una parte magari di Bitcoin in stablecoin momentaneamente per poi dopo rientrare in Bitcoin. Questo per esempio è uno dei casi d'uso più comuni, soprattutto immagino anche per le persone che seguono questo canale che è dedicato unicamente a Bitcoin. Poi sulle stablecoin magari oggi facciamo una piccola parentesi anche su quello che servono per tutto il resto.
Io ti ospito Andrea come sempre perché da una parte, pur non essendo un video sponsorizzato come non lo è nessuno sul mio canale, ci confrontiamo spesso anche in privato, no? Su tematiche che riguardano appunto la finanza, la gestione del portafoglio. E ricordo a chi segue il canale che ha la possibilità di usufruire di una promozione, lascio poi qui sotto il link specifico per avere un'analisi gratuita del portafoglio per coloro che appunto magari partono già con degli investimenti o vorrebbero investire nel mondo cripto, farlo in maniera oculata perché abbiamo anche parlato in passato del fatto che tanti hanno una marea di shitcoin, sostanzialmente, o shit token in portafoglio. Quindi è un momento in cui c'è bisogno di fare tanta, tanta selezione. Quindi lasciamo questa possibilità di avere questa analisi gratuita, che oltre, diciamo, dei suoi 79 euro diventa invece gratuita con il coupon che mettiamo qua sotto in descrizione per coloro che volessero avere un contatto diretto di consulenza appunto con te.
Sì, come funziona? Ti verrai contattato dalla persona di riferimento che prenderà in carico la tua richiesta. Ti chiediamo appunto quale metodo, per esempio, di custodia utilizzi. Sarà un'analisi tecnica, non sarà una consulenza finanziaria. Sarà un'analisi delle tue performance del portafoglio. Andiamo a vedere un po' di metriche finanziarie, andiamo a vedere che cosa è da migliorare e che cosa invece hai fatto correttamente o che cosa invece hai completamente sbagliato. Ecco. Tante persone hanno Bitcoin, però tante persone hanno Bitcoin e hanno in portafoglio, boh, un po' di coin che gli sono rimaste probabilmente da vecchi bull market, che non sanno che cosa fare, non sanno se venderle o tenerle e hanno performato magari molto molto male. Quindi c'è da fare una piccola selezione su quello. Ecco. Noi forniamo formazione in tal senso. Il primo step però è capire effettivamente il tuo portafoglio, quello che sta facendo, come sta andando. Quindi avere una visione d'insieme, l'asset allocation, la tua performance nel tempo, le tue perdite e altre metriche finanziarie che vediamo insieme.
E quindi spesso nel portafoglio c'è appunto quella parte di liquidità e so che è molto comune tenerla in stablecoin. Partiamo da questi casi d'uso, cioè io appunto ho scoperto in realtà da poco tempo che la nascita di Tether era proprio, da una delle interviste di Paolo, questa necessità di fare trasferimenti addirittura fra exchange in maniera più rapida. Quali sono gli altri casi d'uso specifici delle stablecoin?
Allora, mettiamo che le stablecoin non sono qualcosa di decentralizzato, ma come non lo è la finanza decentralizzata, non è decentralizzata, come gli smart contract non sono decentralizzati, cioè è sbagliato come termine. E le parole che utilizziamo danno molto peso, io su questo ci tengo molto sempre a dire utilizziamo le parole corrette, perché decentralizzato è qualcosa che invece non si applica al mondo delle stablecoin, che sono delle aziende. Quindi non hanno nulla di decentralizzato, perché quindi dovresti utilizzare le stablecoin e non i tuoi euro in banca, che sono anche più sicuri, come abbiamo detto, no? Beh, noi in Decrypto abbiamo identificato tre principali vantaggi di utilizzare una stablecoin. Il primo è il fatto che siano open, aperte a tutti. Quindi effettivamente non c'è bisogno di dover fornire documenti, non c'è bisogno di dover fare il selfie, la verifica dell'identità e così via. Quindi io posso aprire Infinity Wallet e spostare queste stablecoin su Infinity Wallet. Il secondo motivo è che sono permissionless, quindi per spostarle in diversi wallet, io effettivamente non ho bisogno di chiedere il permesso alla banca, non ho bisogno di dover essere accettato dalla banca. Quindi la banca prima deve visionare il mio bonifico, deve vedere chi sono io, deve vedere a chi è il destinatario di queste stablecoin, dopodiché accetta e quindi è permissioned, quindi è sotto il permesso della banca. Le stablecoin non sono così, sono in questo momento sono permissionless. E infine il terzo aspetto è che sono interoperabili. Quindi che cosa significa? Significa che io le posso utilizzare su diverse blockchain, in diversi casi d'uso, le posso mettere per esempio lending, le posso mettere in alcune strategie, cioè rispetto che avere per esempio gli euro in banca, li posso far girare molto di più, li posso mettere in un fondo, toglierle da un fondo, metterle in alcune opportunità magari che ci sono in questo momento per poi dopo toglierle, e non sono dei ponzi o dei piramidali, sono effettivamente come investire magari in fondi di investimento o in strategie particolari di investimento, che nel mondo bancario hanno accesso solamente i grandi investitori, investitori qualificati, accreditati, che magari devono soddisfare certe caratteristiche, ci sono delle commissioni molto più alte. Invece nel mondo, in quello che viene definito mondo della finanza decentralizzata, che poi alla fine è semplicemente finanza aperta, innovativa, che prova a fare qualcosa di nuovo senza tutta la burocrazia che noi abbiamo oggi, ecco, diciamo che le stablecoin sono un pochino più, da questo punto di vista, semplici da utilizzare per entrare in un fondo, uscire da un fondo, utilizzarle per esempio, avere una rendita e così via. Quindi ci sono tanti modi, la maggior parte sono ponzi, sono piramidali, schifosi, scam, ma ci sono alcuni modi invece che vale la pena di tenere sotto controllo, sott'occhio, perché sono delle ottime opportunità che sono fornite da aziende. Quindi non c'è niente di decentralizzato. Stiamo parlando di aziende con sedi fisiche che hanno le loro riserve in banche, che devono fare degli audit, e soprattutto che devono sottostare a tutte le norme AML, quindi anti-money laundering, e soprattutto per i criminali. Quindi nel momento che c'è il sospetto che ci sia un passaggio di soldi che sono stati rubati, un hack o criminale, ecco, le stablecoin hanno un grandissimo potere che è molto più alto rispetto a quello delle banche probabilmente tradizionali, ovvero ti possono frizzare le tue stablecoin, te le lasciano lì, e le possono quindi bruciare da una parte e le mintano, quindi fanno il minting, il conio, in un altro wallet. Quindi semplicemente te le possono prendere, hop, prelevare e spostare dove vogliono loro. Quindi questo ti fa già capire quanto poco decentralizzato questa cosa sia.
Quindi cerchiamo di specificarlo ancora meglio per chi non lo sa. Quindi da una parte sono permissionless, quindi io posso aprire un conto perché basta avere un portafoglio, un wallet, deposito quella stablecoin. Dall'altra parte però attenzione perché almeno in linea teorica, nel senso a tutti gli effetti, lo smart contract che gestisce Tether potrebbe bloccare che cosa? Un indirizzo, l'indirizzo del mio wallet, quindi di fatto i miei token, le mie stablecoin, i miei Tether?
Sì, banalmente se questa è una cosa che succede abbastanza spesso, fortunatamente succede sempre meno. Un hack su un protocollo DeFi, quindi avviene un hackeraggio di un protocollo, vengono sottratti i fondi degli utenti dal protocollo e tante volte vengono sottratte che cosa? Stablecoin. Gli hacker non hanno alcun interesse nel fare hodl di Bitcoin o di altre cripto, quello che vogliono sono dollari nel loro conto corrente in banca. Quindi che cosa fanno? Nella maggior parte dei casi rubano stablecoin o convertono in stablecoin. Ecco, gli hacker più stupidi, passami il termine, tengono in stablecoin non sapendo che le stablecoin possono essere frizzate, immobilizzate e quindi poi dopo prelevate effettivamente dal wallet dell'hacker. Cosa che invece non avviene con, per esempio, se l'hacker tiene all'interno, una volta rubati i fondi, nel suo wallet al suo interno tiene per esempio Ether, ETH. Quello non può essere prelevato. La maggior parte dei token non può essere prelevata. Però ci sono dei token come le stablecoin che possono esserlo e che lo devono fare per forza, altrimenti non potrebbero essere così grandi, non potrebbero detenere tutte le riserve che hanno, non potrebbero essere così grosse, così soprattutto immerse nel sistema di oggi, sistema bancario, nel sistema finanziario, non possono avere un market fit, quindi un prodotto nel mercato che funziona così bene essendo deregolamentate. Ecco, quindi devono prendere dei compromessi e questi sono i compromessi che oggi le stablecoin prendono.
Ok, quindi intanto rispetto a Bitcoin o anche Ethereum mi stai dicendo le stablecoin possono essere frizzate. Succede magari in caso di grandi hack, però se, voglio dire, sono un piccolo investitore paranoico che vuole tenere al sicuro i propri euro dollari, tutto sommato non so se ha troppo senso. Quindi sappiamo che le stablecoin possono aver senso, per esempio, per trader, per quelle persone che appunto vogliono fare magari bilanciamenti di liquidità rispetto a degli investimenti in cripto. Però se sto tenendo in stablecoin dei fondi perché non voglio che li veda il fisco o non voglio che me li possano bloccare per questioni, per come dire, discussioni di antiriciclaggio o altro, ecco, è un'illusione il fatto, no?
Anzi, assolutamente.
Okay. Forse non è così frequente per un, voglio dire, non credo che il fisco di un singolo paese vada da Tether a far bloccare dei fondi perché sospetta che quei 5.000 euro siano stati effettivamente, però no. Non è questa la situazione comune, però bisogna tenere in considerazione che basta andare ad aggiungere un indirizzo in blacklist e quelle stable possono essere potenzialmente,
esatto,
congelate.
È come i soldi macchiati, le banconote macchiate, non possono più essere utilizzate. Io posso effettivamente macchiare questi token digitali per non farli utilizzare. Ad oggi il fisco non ancora va a bloccare i conti per poche somme di denaro. Lo si applica dove è giusto applicarlo, anche secondo il mio punto di vista. Quindi lo si va ad applicare in situazioni in cui c'è stato, per esempio, un hack, in cui c'è stato un furto, in cui ci sono dei criminali coinvolti, in cui... Però capiamo che il confine a questo punto diventa veramente molto sottile e molto pericoloso, perché che cosa ci dice che cosa è criminale da che cosa non è criminale? La legge delle persone. Per cui un domani noi possiamo essere dei criminali, non lo so, per qualsiasi motivo la legge italiana o europea lo imponga.
O un giudice motivo, semplicemente, una sentenza, prima ancora che al di là, esatto, dell'astrazione della legge. Okay.
Esatto, oppure essere utilizzato come arma d'attacco, come effettivamente sono i sistemi di pagamento occidentali, abbiamo visto le sanzioni in alcuni paesi, la Russia, eccetera. Quindi il dollaro utilizzato come arma d'attacco, le stablecoin potenzialmente sono uguali. Quindi ad oggi non è così, però probabilmente nel corso del tempo si acquisiranno veramente tanta capitalizzazione di mercato, ancora più di quella che ne hanno oggi, e soprattutto molto più utilizzo da parte delle persone comuni. Quindi effettivamente avercele sul telefono per pagare le spese quotidiane, ecco, a quel punto secondo me la burocrazia arriva anche lì, quindi smetterà di essere permissionless, open, interoperabile sicuramente.
Quindi ricordiamo anche che da una parte certo Bitcoin è volatile, le stablecoin teoricamente non lo sono, sono stabili, no? Adesso ne parliamo meglio, però è chiaro che il grado di potenzialmente riservatezza, incensurabilità che abbiamo su Bitcoin non è è molto maggiore rispetto a quello che avremmo su una stablecoin. Sì. Poi c'è questa cosa appunto che io da, diciamo, disinteressato alla finanza classica rimango sempre stupito, è il fatto che una stablecoin, per quanto sia idealmente stable, è stable perché il mercato decide che lo sia, nel senso perché c'è una continua conferma nella fiducia di quella stablecoin, perché se succede qualcosa, c'è una brutta notizia per cui si scopre che Tether, che ancora la sede alle Cayman, o sbaglio?
Comunque, non sono così aggiornato,
se si scopre che la stable di turno ha dei problemi di riserve o simile, il mercato può sostanzialmente giudicare che quella stable non sia più stable.
Sì, sì. Diciamo che le stable mantengono il cosiddetto peg, quindi ancoraggio 1-1 con il dollaro.
O l'euro.
In diversi modi. O l'euro, ecco. Mm-hmm. Fai conto che guardavo un report giusto la scorsa settimana, sono il 99.8% le stablecoin in dollari rispetto a quelle in euro, okay. Per cui stiamo parlando della totalità, ecco. Stablecoin piacciono a tutti anche per questo, perché non danno fastidio al governo americano, perché anzi è un'espansione del dollaro nel mondo. Non danno fastidio alle persone, che sono molto ben contenti e felici di utilizzare un sistema che ha meno burocrazia, soprattutto in paesi magari in cui ne hanno più bisogno dei dollari, magari non è il nostro caso in Europa, e quindi effettivamente non danno fastidio a nessuno di potente le stablecoin in questo momento, anzi. Tornando al tuo discorso, il peg di queste stablecoin, la tecnologia, alla fine l'unica cosa che devono fare è mantenere questo peg, questo dannato peg, avviene in diversi modi, avviene attraverso arbitraggi, quindi semplicemente ci sono degli operatori di mercato che vanno a vendere e comprare perché speculano su queste micro variazioni che ci sono con il dollaro, quindi magari non è 1-1 preciso, ma è 1-0.9998, ok? Quindi questo millesimo di dollaro con un arbitraggio sicuramente può generare degli introiti su grandi volumi, quindi sono degli operatori che fanno arbitraggi. Nel mondo della finanza questa cosa avviene costantemente anche su Bitcoin. Io lo vado a comprare su un exchange, lo vado a rivendere su un altro exchange dove costa di più, lo vado a comprare dove costa di meno. E
quindi fra mercati diversi, diciamo, l'arbitraggio permette di mantenere una stabilità. Esatto, però c'è questo elemento, no? Mi sembra di capire, cioè se il mercato decide che non c'è più fiducia in Tether, non c'è più fiducia in Circle,
esatto,
improvvisamente, potenzialmente Tether potrebbe non valere più uno ad uno. Scusa se io tiro le fila e rendo tutto estremamente banale in una frase,
no,
perché
è corretto.
A volte non è così chiaro a certi.
Assolutamente no, se sono troppo, anzi, complesso nello spiegare alcuni termini, dimmelo assolutamente, Marco. Faccio un esempio molto vicino a noi che in realtà è successo poco più che un anno fa. Quando c'è stato il fallimento di Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank aveva al suo interno qualche miliardo di Circle. Circle è l'azienda dietro a USDC, che è una delle è la seconda stablecoin dopo Tether. L'equivalente delle riserve dentro quella banca fallita erano l'equivalente del 7%, del 9% circa. Automaticamente il mercato, proprio perché ci sono delle forze di mercato, operatori di mercato che fanno questo di lavoro, e il mercato è efficiente nella maggior parte dei casi, hanno fatto saltare questo ancoraggio e quindi USDC ha perso esattamente il 7-9%, che era l'equivalente di quelle riserve bancarie che non c'erano più.
Permettimi di sintetizzare in maniera ancora più semplice, quindi sostanzialmente in generale l'emettitore di una stablecoin crea questi token e dietro le quinte in conti bancari o in titoli del tesoro detiene il valore corrispondente o addirittura overcollateralizzato. Nel momento in cui aveva in questa banca regionale americana c'è stato un problema di liquidità e un potenziale crollo di questa banca che deteneva queste riserve, immediatamente il mercato ha detto: beh, ma attenzione, qua Circle forse non ce li ha più dietro i dollari che garantiscono, esatto, il peg.
E automaticamente il mercato si autoregola sempre, quindi il mercato è efficiente per questo motivo. Appena hanno visto quanto mancava il titolo, la stablecoin in questo caso, è scesa esattamente dell'equivalente che mancava nelle banche. Questo perché? Perché il mercato è estremamente efficiente già oggi nel mondo cripto, quindi questi arbitraggi vengono fatti costantemente. Quindi di base sono delle forze di mercato, degli operatori di mercato che fanno questo di lavoro e ci guadagnano chiaramente a fare questo. Ed è basato totalmente sugli audit che vengono fatti, quindi un sistema, cioè ci sono dietro delle banche, ci sono delle banche o nella maggior parte dei casi sono banche che detengono o titoli di Stato oppure liquidità. Ecco. la liquidità è più rischiosa, chiaramente. Anche i titoli di Stato lo sono se non lo sono a breve scadenza, abbiamo visto nel 2022, per cui questo è il business model delle stablecoin. Noi gli diamo un euro e loro ci danno un dollaro e loro ci danno un dollaro token. Con quei dollari che loro hanno li investono e questo genera un profitto enorme se sono investiti in questo momento titoli di Stato a breve scadenza americani che danno magari il 3%, il 4%, il 5% fino a qualche mese fa. Puoi immaginare che su 100 miliardi il 5% sono 5 miliardi.
Wow. Quindi intanto la frasetta ad effetto, no? Se non mi fido del dollaro, mi fido a maggior ragione del dollaro stable, no? Su stable coins. Permettimi di essere così dissacrante con queste frasette ad effetto. Dall'altra parte poi parliamo appunto di questo colosso Tether. Fino a qualche anno fa, quando io e te ci siamo conosciuti più o meno, fino a qualche anno fa, Tether era tutt'altro che... aveva tutt'altro che una reputazione così forte, così trasparente. Io non voglio creare certezze e dubbi nelle persone, però ci tengo che le persone che hanno un portafoglio capiscano bene cosa vuol dire tenere in Bitcoin, che caratteristiche ha Bitcoin, che cosa vuol dire tenere stable, che caratteristiche hanno le stable. E fino a qualche anno fa mi ricordo che di Tether non si parlava come se fosse così tranquillo e sicuro.
No, assolutamente. La prima FUD, quindi la prima paura, incertezza, dubbio che c'è stato su Tether, io me la ricordo, era il 2017 e la prima cosa che feci è oddio, a novembre feci cash out di una parte dei miei soldi, perché avevo paura che Tether saltasse, era il 2017, quindi figurati, valeva forse qualche miliardo Tether. Ecco, ancora oggi c'è un po' questo aspetto su internet, perché? Perché Tether non ha mai divulgato alcune informazioni in merito alle banche utilizzate, nonostante loro facciano degli audit regolari, e anche sono sottoposte a critiche anche gli auditor, quindi quelle company, quelle aziende di consulenza che vedono che i conti sono regolari e che i soldi ci sono. Ecco, c'è tutto una serie di dubbi in merito a questo. Io qua non voglio fornire certezze né spaventare le persone. Abbiate però la consapevolezza che quando voi avete dei Tether o dei USDC, quindi Circle, non avete dei dollari, avete delle stablecoin con dei rischi. Ecco, se più scendiamo nella categoria stablecoin, quindi dopo Tether, Circle, abbiamo una marea di stablecoin. Ecco, su quelle invece fate molta attenzione, perché se noi abbiamo parlato adesso di riserve bancarie, di audit, di centralizzazione, c'è tutta una parte invece di stablecoin che mira ad essere decentralizzata, che mira a non avere delle riserve bancarie. Abbiamo visto che cosa succede poi con Terra Luna, per esempio, nel 2022, e ancora oggi ci sono degli esperimenti in tal senso. Mi viene da pensare a Ethena, USD Ethena, che loro attraverso un meccanismo long short mantengono il peg e ti danno un interesse. Però sono tutti dei sistemi che sono sperimentali, che hanno possibilmente un sacco di punti di attacco e sono molto fragili ad oggi. Per cui quello che io dico sempre, vale la pena avere il 7%, l'8%, il 15% di rendimento annuale a fronte di una possibile perdita totale, come è stato con Terra Luna? Nella maggior parte dei casi no. Ecco. Detto questo, non voglio solamente però dire che le stablecoin sono il male per questo motivo, perché per esempio noi utilizziamo le stablecoin, anzi le inseriamo nei portafogli di investimento che abbiamo, diciamo sempre di avere una quota di stablecoin, almeno in modo generico, senza poi essere declinato sulla singola persona, però avere una quota di stablecoin ti aiuta a stabilizzare il portafoglio, abbattere un po' la volatilità e soprattutto avere della cassa pronta per fare degli ingressi. Quindi se per esempio Bitcoin scende, abbiamo della liquidità pronta e immediata per poter entrare. Ci sono anche delle stablecoin particolari, Tether, per esempio noi conosciamo tutti Tether, poi è fatto da italiani, quindi siamo forse anche molto orgogliosi, patriottici per quello, però per esempio Tether è stata poi copiata da tutti, Tether è la prima stablecoin, è il first mover di questo settore, è ancora oggi il più grosso. Che cosa ha fatto per esempio PayPal? Ha visto Tether, ha detto, ah caspita, quanti bei soldini che si fanno qua in questo mondo delle stablecoin. E quindi anche PayPal ha fatto la sua stablecoin. PayPal, essendo un'azienda quotata in borsa con una liquidità molto importante, per esempio per tutta l'estate, noi facciamo delle masterclass su questo, per tutta l'estate ha dato degli incentivi per chi deteneva stablecoin. Quindi non era un Ponzi, un piramidale, una roba particolare, erano degli incentivi, come lo Stato dà degli incentivi, e sono degli incentivi che nel caso di PayPal erano al 15%, al 18%. Per cui se tu detenevi la stablecoin di PayPal avevi un 15-18% per tutta l'estate. È stata un'opportunità che è durata qualche mese, oggi chiaramente non c'è più. Però questo per dire che le stablecoin, capiti quali sono i rischi, capiti quali sono e avere la consapevolezza di che cosa sono, possono essere inserite in un portafoglio di investimento. In questo portafoglio di investimento può generare un piccolo rendimento.
Ok, quindi appunto nel servizio di analisi poi ci sono anche queste considerazioni sia di quello che la persona sta magari già facendo che di quello che potrebbe fare. A volte è chiaro, la psicologia frega, no? Perché magari ci concentriamo su guadagnare quel 4% sullo staking della stable di turno. L'importante è sapere che siamo coscienti dei rischi che corriamo, oltre che dei potenziali rendimenti. Ok, poi abbiamo, quindi ci sono situazioni in cui, tra virgolette, non si può fare a meno, no? O comunque è fortemente consigliato, è utile avere queste stablecoin. Spesso le persone, almeno gli anni passati, avevano anche questa idea che avere stablecoin volesse dire di fatto poter eludere la visibilità di certi fondi al fisco. Perché? Perché se ce li ho in banca, ormai sappiamo che anche da un tempo relativamente breve le banche riportano tutto, tra virgolette, ai governi, ci sono accordi anche chiaramente internazionali su questo, e tante persone però ancora pensano, per esempio, che avere soldi in Tether o nella stablecoin di turno voglia dire nasconderli al fisco. Ecco, stanno cambiando delle cose, parlavamo prima di questa regolamentazione europea che sta vedendo vari operatori del settore mettersi in regola oppure no. Sì. Com'è la situazione da questo punto di vista?
Allora, fai conto che i tre pilastri su cui si basano, almeno dal nostro punto di vista di decripto, le stablecoin, quindi essere aperte a tutti, senza il permesso di nessuno poterle muovere, essere interoperabili su diversi protocolli, piattaforme, strategie e così via. Quindi io effettivamente, anziché avere i miei euro in banca fermi lì e al massimo comprarmi i bot a 3 mesi, 6 mesi o i BTP a 2 anni, che però hanno anche loro il grado di rischio, li posso per esempio tenere in USDC, metterli in lending, avere magari un 5-6%, toglierli, c'è l'incentivo di PayPal, avere un 15% per qualche mese per poi riportarli in Tether, fare degli acquisti. Capisci che è molto più liquida la gestione della tua liquidità, passami il gioco di parole, ok? Però sta cambiando, perché per esempio, ti faccio un esempio di una stablecoin interessante, regolamentata, che sta avendo abbastanza attenzione, è la stablecoin di Ondo Finance, che è USDY, non è assolutamente una sponsorship pagata, nel senso che noi facciamo analisi, questo è uno di quelli dei progetti che in questo momento genera più attenzione. Questa stablecoin che cosa fa? Ti dà un 4%, un 5%, che è esattamente il rendimento dei titoli di Stato americani. Tu puoi vedere effettivamente quali titoli di Stato loro stanno comprando, quali sono le scadenze, in quanta percentuale. Quindi è totalmente trasparente, come se fosse un documento informativo di un ETF, per esempio. Okay? Quindi puoi vedere chi sono i custodian di questi ETF, in quale banche sono, questi titoli di Stato, in quali banche sono, qual è la loro scadenza, il loro rendimento, eccetera. Per poter comprare questa stablecoin devi fare KYC, quindi devi fornire i tuoi documenti di identità, non devi essere un cittadino statunitense, eccetera, eccetera. Quindi perdiamo uno dei tre pilastri, che è open, non è più open, diventa closed, diventa come le banche. Io non posso entrare in Fineco e dire posso fare un bonifico e non ho un conto Fineco, è difficile, devo avere un conto in banca, devo essere accettato, devo dare la mia identità, devo dire da dove provengono i fondi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è molto facile da immaginare che con il passare del tempo sempre di più venga poi fatta successivamente chain analysis sugli spostamenti. Quindi a quel punto, quando noi per esempio vogliamo utilizzare un protocollo o spostare le nostre stablecoin da un exchange all'altro, in automatico da algoritmi, già oggi viene fatta chain analysis per vedere questi fondi effettivamente da dove provengono. Quindi provengono da indirizzi blacklistati e così via. C'è un grande tema se andremo verso un futuro in cui ci saranno gli indirizzi blacklisted, quindi che hanno fatto qualcosa di male, oppure come spero non avvenga, che è ancora peggio, gli indirizzi whitelisted. Quindi vuol dire che tu devi essere accettato. Quindi da una parte, se sei un criminale, vieni preso, come è giusto
bloccato.
Che sia, e vieni bloccato. E io su questo sono d'accordo. Purtroppo questo settore, come tu ben sai, Marco, è pieno di scammer, truffatori, criminali e così via. Quindi un po' di pulizia è giusto che ci sia. Dall'altra parte, invece, tutti sono criminali, fino a prova contraria, fino a che il tuo indirizzo non è whitelisted. Quindi capiamo che le stablecoin sono l'equivalente dei dollari, anzi all'ennesima potenza, con gli steroidi, molto più controllabili e soprattutto che hanno un grado di tracciabilità molto maggiore rispetto a muovere i soldi in diverse banche. Se invece noi vogliamo agire come degli investitori, quindi inserire le stablecoin in un portafoglio di investimento su stablecoin che sono le più sicure, le più capitalizzate, e approfittare di incentivi, di strategie, di fondi a cui si può accedere con le stablecoin, questo è tutt'altro discorso, che è un discorso di investimento. Quindi una cosa è nascondere i fondi da vostra moglie, dal fisco, da quello che volete voi. Dall'altra parte invece abbiamo delle strategie di investimento. Dipende chiaramente per cosa noi vogliamo utilizzare questo strumento, un po' come tutto poi.
Oltretutto, quando tu hai parlato di chain analysis, mi è subito venuto in mente il fatto che, muovendosi spesso le stable su reti EVM compatibili o Ethereum, c'è anche un discorso ancora più semplice di chain analysis, perché comunque mentre su Bitcoin ci sono varie euristiche che permettono comunque di ipotizzare, sulle reti Ethereum è facilissimo, giusto? Sostanzialmente, capire come si sono mosse, anche perché gli strumenti che c'erano per poter limitare, ecco, la tracciabilità sono stati, stanno essendo limitati, quindi eliminati dal mercato, per cui oltretutto attenzione, perché se tante persone pensano che tenere un... ci vogliono delle accortezze, ecco, se si vuole mantenere un buon livello di privacy utilizzando le stablecoin. Diverso il discorso è su Bitcoin, dove comunque abbiamo tanto bisogno di comunque fare attenzione ed essere consapevoli di certi meccanismi, però comunque i criteri sono diversi. Ecco, Bitcoin ha un modello con UTXOs, quindi i frammenti di Bitcoin gestiti su più indirizzi, ogni volta diversi, quando riceviamo, eccetera, è un modello ancora molto differente a quello invece delle reti EVM.
È impossibile scappare con le reti EVM, nel senso che qualsiasi, tu puoi rimbalzarlo su quanti wallet vuoi, ma per esempio noi come società che si occupa di analisi e ricerca ti troveremo sempre. Puoi scappare su quanti indirizzi vuoi, ma se tu rimani nell'ecosistema Ethereum o Layer 2 o Sidechain, ma anche Solana o anche altri sistemi che sono tutti account based, io ti seguo e ti trovo. Non c'è bridge, non c'è sistema che riesce a mixare, ecco. Ci sono alcuni sistemi, ma anche quelli con adesso l'avanzamento tecnologico riescono a demixare alcuni fondi, quindi le stablecoin non sono fatte per quello, ecco. Se invece volete investire, volete approfittare magari di alcune opportunità che ci sono e sono accessibili con le stablecoin, questo è tutt'altro discorso e noi chiaramente ci occupiamo di quello, non ci occupiamo di nascondere i tuoi fondi, ma ci occupiamo di fare ricerche e analisi in tal senso.
Oltretutto, giusto una chiusa finale che per me è ovvia, da una parte Bitcoin oscilla e ha delle variazioni di prezzi importanti, dall'altra parte le stablecoin non ce l'hanno, ma ce l'ha il sottostante, ce l'hanno i dollari, ce l'ha il potere d'acquisto di queste valute, quindi attenzione, perché la psicologia a volte può confondere e darci la sensazione che sia, tra virgolette, più sicuro. Potremmo stare qua a discutere io e te in particolar modo, visto che abbiamo magari anche opinioni differenti in merito, ci dà a volte la sensazione che sia più sicuro tenere stablecoin perché sono stabili, e Bitcoin, almeno nel breve termine, evidentemente non lo è.
Sì, beh, sono d'accordo, poi su questo magari ci facciamo un prossimo episodio.